Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Daniele. Vi ricordo che durante il regno di Joachim, Nabucodonosor, il sovrano babilonese, marciò contro Gerusalemme verso l'anno 606 a.C. e la conquistò attorno al 604. La città però non venne distrutta, ma venne deportato il primo gruppo di prigionieri a Babilonia. Tra questi c'erano Daniele e i suoi tre compagni e migliaia di altri. Nabucodonosor prese per sé sempre il meglio dei prigionieri della nazione. Daniele e gli altri giovani deportati erano molto dotati dal punto di vista intellettivo e in grado di apprendere gli insegnamenti dei Caldei. Leggiamo ora dal versetto 6 sino all'8 di Daniele, capitolo 1. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baldazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e a Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Il capo degli eunuchi cambia i loro nomi ebrei e dà loro nomi pagani. A Daniele diede il nome di Baltazar, che significa adoratore di Baal, un dio pagano. Chiamò Anania Sadrach, Misael Mesach e Azaria Abednego. Questi quattro giovani uomini della Giudea sono stati scelti e non restano anonimi, ma sono identificati per nome a causa del fatto che prenderanno posizione per Dio. Se tutti questi ragazzi avessero avuto la stessa età di Daniele, direi che avrebbero avuto tutti attorno i 17 anni. Daniele era giovane, ma prende veramente posizione per Dio e lo fa in una corte pagana. In circostanze normali, questo gli sarebbe stato fatale. È ovvio che non tentava di vincere una gara di popolarità, non tentava di rendersi simpatico a Nabucodonosor. La sua decisione non rifletteva il moderno concetto di compromesso che oggi ci circonda e non venne dettato dalle filosofie di come conquistare amici e influenzare persone e la forza del pensiero positivo. Daniele non conosceva nulla sulla politica opportunistica del «una volta a Babilonia, comportati come si comportano i babilonesi». Daniele non si era conformato a questo mondo, venne bensì trasformato attraverso il rinnovamento della sua mente, e la volontà di Dio era il suo scopo, tanto evidente che catturò l'attenzione della sua vita. Daniele e i suoi compagni rappresentavano ai loro giorni quel residuo giudeo che Dio ha avuto in tutti i periodi storici. Questo era il residuo di cui Paolo parlava in Romani 11 al versetto 5, quando diceva: «Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia». Adesso questi ragazzi non vogliono mangiare i cibi del re, si ribellano contro l'alimentazione babilonese. Effettivamente verrà fatto un tentativo di lavaggio del cervello a questi giovani per farli divenire babilonesi dentro e fuori. Si pensava di farli mangiare come babilonesi, vestire come babilonesi e di farli pensare come babilonesi. Tuttavia, Daniele e i suoi compagni erano sotto il sistema di Mosè. E Dio fece sapere molto chiaramente al suo popolo, nel Vecchio Testamento, ciò che avrebbero mangiato. Leggiamo in Levitico 11, versetti dal 44 al 47. «Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra. Poiché io sono il Signore, che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Certe carni erano specificatamente vietate e sono elencate nel libro del Levitico. Anche le carni offerte agli idoli pagani erano ripugnanti per gli israeliti devoti. Forse Daniele e questi altri figlioli ebrei erano nazirei, ai quali era vietato anche il vino. Per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche. Non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevanda alcolica. Non berrà liquori d'uva e non mangerà uva né fresca né secca, dice Numeri 6, versetto 3. Questi giovani uomini stavano seguendo l'ordine scritto da Isaia. «Partite, partite, uscite di là». «Non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi del Signore». Così è scritto in Isaia 52, al versetto 11. Tuttavia, ai credenti di oggi non è stata data nessuna tabella per la dieta, neppure un menù. Paolo ci dice in 1 Corinzi 10, nei versetti dal 25 al 27. Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Poi ancora in 1 Corinzi 8, al versetto 8, lui dice: ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Ma questi giovani uomini ebrei, sotto la legge di Mosè, stavano prendendo posizione per Dio, e Dio li aiutò. Nei versetti dal 9 al 14 di Daniele, primo capitolo, leggiamo come Dio aiutò Daniele e i suoi amici a realizzare il loro proposito di fedeltà a Dio. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misaele, di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Abbiamo visto che Daniele trovò il favore del capo degli eunuchi e questo non è un caso. Dio stava lavorando a beneficio di Daniele, così come aveva lavorato nella vita di Giuseppe, giù nel paese d'Egitto. Il capo degli eunuchi non volle forzarli a seguire la dieta dei caldei, ma si trovava veramente in una posizione difficile. Era intrappolato tra l'incudine e il martello. Voleva bene a Daniele, ma cosa poteva fare? Daniele chiede di essere messo alla prova, in altre parole dice: concedici questa dieta per alcuni giorni, poi potrai verificare se non saremo in buone condizioni come gli altri compagni. Bene, Dio fece trovare favore a Daniele presso questo uomo, Aspenaz, e così Aspenaz acconsente alla prova. La Bibbia ci dice che la decisione di Daniele di rifiutare l'alimentazione babilonese era qualcosa che lui si mise in cuore. Voglio commentare per un attimo la questione di separare i cristiani dal mondo con alcune piccole regole che hanno a che fare con il mangiare e con il comportamento. In quest'area c'è sempre la tendenza di essere assolutisti e di vietare certe cose esteriori. Ricordati che Cristo disse ai farisei: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Luca 11, versetto 39. In altre parole, pulisci l'esterno della coppa, ma dentro è sporca. È come imbiancare una tomba. Ma egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Così scrive Paolo a Tito, al capitolo 3, versetto 5. E per poter vivere una vita di santità, dobbiamo prima ricevere la vita nuova da Dio, dobbiamo essere nati dall'alto. Daniele prese in cuor suo la decisione, dice il versetto 8. Cominciò tutto nel cuore di Daniele. Non era un fantoccio, aveva un cuore, e le sue convinzioni derivavano dal suo cuore. Questa dovrebbe essere anche la nostra esperienza. Siamo schiavi in questo mondo nel quale viviamo. Il Signore Gesù disse che noi siamo nel mondo, ma non del mondo. E disse: voi non potete servire Dio e Mammona, cioè il denaro. È detto così in Matteo 6, versetto 24. Siccome non possiamo servire Dio seguendo una serie di regole, dobbiamo prendere la decisione nei nostri cuori. Gesù disse che è dal cuore che provengono le decisioni della vita. Le cose che mettiamo nei nostri corpi non sono le più importanti. Daniele prese in cuor suo la decisione che avrebbe obbedito alla legge di Dio data al popolo di Dio, Israele. Questa sarebbe stata la sua testimonianza. Il capo degli eunuchi era piuttosto esitante nel procedere con i suggerimenti di Daniele, perché era stato allevato nella cultura babilonese e credeva che questa dieta sarebbe stata la cosa che avrebbe sviluppato bene i giovani. Tuttavia, voleva bene a Daniele e gli concesse 10 giorni per metterlo alla prova. Proseguiamo a leggere dal versetto 15 fino alla fine del capitolo 1 di Daniele. Alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi a servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. La dieta di Daniele li favorì. Questo dovrebbe dirci qualcosa. Dio voleva che il suo popolo Israele fosse diverso dalle nazioni che lo circondavano, ma non diede loro una dieta speciale giusto per renderli diversi. Era coinvolto anche un fattore di salute. Ma noi possiamo mangiare tutto ciò che vogliamo, non siamo sotto la legge. A volte la dieta speciale è una questione di salute. Ci sono cibi che è meglio non mangiare nella stagione calda, come ad esempio la carne grassa. La dieta data da Dio a Israele era molto significativa e saggia per la salute e aveva più che un significato di cerimoniale. Così, proprio come Dio benedisse Salomone dandogli saggezza, così Dio benedisse questi figlioli ebrei che si trovavano in una corte straniera. Daniele, alla fine, diventerà primo ministro di 2 grandi imperi mondiali. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Così abbiamo letto. Daniele si trovava ancora nel periodo della rivelazione, il periodo in cui Dio usava sogni e visioni. Oggi il Signore ci parla attraverso la sua parola. Certo, sarebbe più facile sognare la parola piuttosto che studiarla. Lo Spirito Santo non è un aiuto e una stampella per persone pigre. Dovrai studiare la parola di Dio se vuoi sapere cosa Dio vuole dirti. Nabucodonosor va a verificare l'addestramento dato loro per vedere se è stato dato un addestramento decoroso. Nabucodonosor sapeva veramente come fare. Diede loro tanto cibo in abbondanza, li sottopose a delle prove e infine li mise in una eccellente posizione. Fece tutto questo in modo gentile. Questa era la sua filosofia, la sua maniera di crearsi amici, di influenzare le persone. Nabucodonosor parlò con quei 4 ragazzi e trovò che erano persone geniali e così diede loro buoni impieghi nel suo regno. Ma Daniele è quello che chiameremmo il primo della classe. I riferimenti al re Ciro ci permettono di sapere all'incirca il periodo in cui visse Daniele. Arrivando in Babilonia all'età di circa 17 anni, morì quando aveva pressappoco 90 anni. Superò per intero i 70 anni di schiavitù. Non ritornò in Israele, ma morì apparentemente prima che la gente lasciasse Babilonia. Su questo non abbiamo però nessuna documentazione certa. Passiamo ora al capitolo 2 di Daniele, dove troveremo il sogno di Nabucodonosor, della statua fatta di vari materiali e l'interpretazione di Daniele concernente i 4 regni chiamati dei tempi dei gentili. Ci troviamo in una delle grandi sezioni della parola di Dio concernenti la profezia. La statua di cui si parla al capitolo 2, le 4 bestie del capitolo 7 e le 70 settimane del capitolo 9 formano la spina dorsale e le costole della profezia biblica. Non potresti avere uno scheletro di profezia senza questi passaggi della scrittura del Vecchio Testamento. Tutto ciò che il Signore Gesù disse nel discorso del Monte degli Ulivi era basato sul libro di Daniele. I discepoli gli chiesero: «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Lui rispose: «Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo». E così leggiamo in Matteo 24, il versetto 3 e il 15. Questo capitolo quindi è un capitolo importantissimo della parola di Dio. Gli uomini chiedono: cosa accadrà a questo mondo? Come andranno a finire le cose? Ci sono crisi ovunque. Vedi, amica, amico, i tempi dei gentili stanno finendo. I gentili non hanno fatto un gran bel lavoro nell'amministrare il mondo. Possiamo vedere l'inizio di quella via nel libro di Daniele. E probabilmente arriveremo vicini a vedere la fine di ciò. Comunque, la Chiesa di Gesù Cristo lascerà questa terra. Quando la Chiesa se ne andrà, Cristo ritornerà sulla terra a regnare. Questo capitolo profetico è basilare per la comprensione di tutte le profezie. Questo è il motivo per cui continuo a insistere che conoscere giusto alcuni versetti della Scrittura e avere per questo la pretesa di essere in grado di interpretarli può essere una cosa pericolosa. Questo è il modo in cui nascono le sette. Usano soltanto certi versetti della Scrittura. Gli uomini che danno il via a queste sette conoscono la storia, la natura umana, conoscono il bisogno umano di una dottrina che soddisfi la mente naturale. Le cose che fanno leva sulla mente umana hanno molto successo, ma non guidano la gente a una conoscenza di Cristo che salva. A Sant'Agostino, che divenne un grande uomo di Dio, fu chiesto perché seguì la dottrina del manicheismo. Rispose che ciò era così completo e ragionevole. L'avvicinamento filosofico usato da così tanti predicatori oggi è probabilmente il modo più pericoloso di avvicinarsi alla parola di Dio. Non pensano mai di prendere la parola di Dio come fondamento e autorità, vogliono piuttosto dare l'interpretazione di qualche uomo del passato perché attrae le persone e mostra quanto si è brillanti. È così importante studiare l'intera parola di Dio e quindi questa sezione per noi è importante. Veniamo ora al sogno di Nabucodonosor, alle sue pretese nei confronti dei saggi di Babilonia, versetti dall'1 al 3 di Daniele capitolo 2. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini, i caldei, perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato». Credo che Nabucodonosor, che era ora in un'altissima posizione, si meravigliò di questo grande impero che iniziò sotto la sua guida. Babilonia fu il primo grande impero mondiale. Nabucodonosor fece qualcosa che gli egiziani non furono in grado di fare, perché l'Egitto era autosufficiente. Il più grande errore che qualsiasi faraone avrebbe mai potuto fare era di lasciare il fiume Nilo. Se restava là, era ben protetto, aveva un muro di deserto intorno a sé che nessuno avrebbe potuto aprire. Tutto ciò che bisognava fare era di sorvegliare il fiume Nilo, che era l'unica entrata per l'Egitto. Gli egiziani cominciarono ad espandersi, ma non divennero mai ciò che chiameresti un impero mondiale, sebbene influenzarono il mondo come anche altre nazioni. Comunque questo uomo, Nabucodonosor, cominciò da insignificante condottiero e unì diverse tribù. Poi prese possesso dell'impero assiro, quello siriano, poi si mise in marcia sconfiggendo gli egiziani. I greci sarebbero stati incapaci di offrire resistenza, ma non fece nessun tentativo per spostarsi verso la loro direzione. Non aveva bisogno di farlo, visto che stava dirigendo il mondo conosciuto di allora. Nabucodonosor, quando ebbe terminato, trovò che aveva un impero mondiale nelle sue mani. Ma era una posizione difficile, era come il detto di prendere un leone per la coda. Non puoi trattenerlo e non puoi lasciarlo. Questa è la posizione in cui Nabucodonosor si trovò e Dio in quel tempo gli parlò. Ma per scoprire cosa avviene esattamente vi do appuntamento a domani, al solito orario allora. Ci sentiamo domani proprio per saperne di più attorno al libro profetico di Daniele. Ciao.